Gli abitanti dell'area vesuviana. Il contributo dell'archeologia molecolare. Di Marilena Cipollaro. Abstract. Di norma, i reperti ossei provenienti da necropoli o da altri siti archeologici sono il risultato di una selezione o appartengono ad individui, probabilmente correlati geneticamente, ma deceduti in epoche storiche diverse. I reperti umani di Pompei hanno invece un valore assolutamente eccezionale, perché rappresentano un campione di popolazione umana scelto casualmente proprio per la peculiarità degli eventi catastrofici che ne hanno determinato la morte improvvisa, datato con assoluta precisione. I reperti del sito archeologico di Pompei possono contribuire ad oggettivare la storia di questi luoghi e dei loro abitanti finora raccontata soltanto dai reperti che classicamente vengono studiati quali i manufatti e le opere murarie. Gli abitanti dell'area vesuviana. Nel contesto dell'evoluzione del paesaggio vesuviano, che mira, tra l'altro, a comprendere i segni della nostra vita passata, non può sfuggire l'importanza del valore aggiunto alla conoscenza del territorio vesuviano che le informazioni ottenute attraverso lo studio dei resti umani possono apportare alla comunità scientifica interessata a rispondere a questioni che riguardano sia il mondo delle scienze umane che quello delle scienze esatte. I risultati che verranno di seguito descritti possono essere calati all'interno di questa indagine su un territorio che presenta caratteristiche tali da permetterne proficue integrazioni multidisciplinari. In particolare, il sito di Pompei, con la vicina Murecine, risponde a tali requisiti per il ritrovamento di numerosi reperti scheletrici che hanno reso fattibile l'esplorazione del contesto genetico delle popolazioni antiche residenti nell'area. La moderna archeologia, che potremmo definire bioarcheologia, prevede infatti anche lo studio del reperto mobile e degradabile, che può portare alla costituzione di bioarchivi. In questa maniera, leggendo il codice del DNA antico e comparandolo alla composizione genetica delle popolazioni ancora esistenti, può essere possibile distinguere tra arricchimento culturale e sostituzione di popolazione. Tra l'altro, è da non sottovalutare la speranza che la conoscenza delle caratteristiche genetiche di individui antichi potrebbe contribuire a rafforzare i legami tra le comunità moderne. Anche se è difficile cambiare le attitudini ai conflitti, la consapevolezza, scientificamente provata, di avere antenati comuni potrebbe aiutarci nell'accettazione e nel rispetto reciproci.
Studio del DNA antico, stato dell'arte. Negli ultimi decenni ha suscitato grande attenzione l'analisi del DNA estratto da reperti ossei antichi, Ancient DNA o ADNA, come strumento per poter studiare l'origine di determinate popolazioni, portando quindi un notevole contributo alla storia evolutiva degli esseri viventi. Tutto ciò è stato reso possibile grazie alle conoscenze e alle tecnologie alla base del metodo di amplificazione di tratti discreti di molecole di DNA, Polymerase Chain Reaction o PCR, permettendo così l'analisi di frammenti di DNA ancora presenti in reperti antichi e finanche fossili. È così iniziato lo studio sia di geni nucleari, che seguono regole di ereditarietà mendeliane, sia di geni mitocondriali o mtDNA, ereditati solo per via materna, utilizzando campioni di ADNA di diversa provenienza e differente datazione. I problemi più specifici legati all'analisi dell'ADNA riguardano fondamentalmente l'autenticità del DNA estratto dal reperto e la possibilità di contaminazioni da DNA esogeno moderno proveniente in genere da procedure non corrette adottate o in laboratorio oppure dalla manipolazione dei reperti nelle fasi di scavo. Mentre il problema delle contaminazioni da DNA esogeno viene affrontato assumendo in laboratorio precauzioni sempre più accurate da parte dell'operatore ed utilizzando ambienti e strumentazione dedicati, la prova che il materiale in studio sia in effetti DNA endogeno può essere fornita solo da evidenze sperimentali diverse ed indipendenti. Anche la grande frammentazione del DNA contenuto in reperti archeologici limita l'analisi genetica a tratti di molecole di DNA relativamente piccoli, tra i 100 e i 200 nucleotidi. Accanto ai problemi di contaminazione, già descritti in precedenza, vi sono anche i problemi connessi alla vita media stessa delle molecole di DNA, fortemente dipendente dalle condizioni di conservazione del reperto. Gli acidi nucleici vanno incontro, infatti, a decomposizione spontanea, Nel caso del DNA, il meccanismo che influisce principalmente sulla sua degradazione è la depurinazione. D'altra parte, sono numerosi i parametri fisici quali temperatura, valore del pH, anossia e disidratazione, conosciuti essere in relazione diretta con le alterazioni della doppia elica del DNA, che possono contribuire anche notevolmente a modificarne la vita media. L'alta temperatura ed un valore acido del pH, ad esempio, favoriscono la rottura dei filamenti del DNA, mentre invece l'anossia e la disidratazione favoriscono la sua conservazione. Per quanto riguarda i microorganismi del passato, alcuni di essi, in particolare condizioni ambientali, si possono ritrovare sotto forma di spore. Le spore sono forme di vita quiescente nelle quali tutte le attività metaboliche sono scarse o assenti. Esse risultano resistenti all'essiccazione, al calore elevato, alle radiazioni, all'attacco di enzimi ed agenti chimici. Contengono una copia completa del loro DNA e concentrazioni minime di proteine essenziali e ribosomi. Al microscopio ottico, la spora appare come un corpicciolo rinfrangente ed incolore. Numerose specie delle popolazioni microbiche telluriche, in condizioni sfavorevoli di sopravvivenza, vanno incontro a sporulazione. Attualmente in laboratorio è possibile indurre la germinazione di spore che hanno avuto origine da almeno 40-50 anni, ma esistono prove ben documentate da più fonti sulla longevità di spore provenienti da siti archeologici delle civiltà egiziane e romaniche. Nel 1995 un gruppo di ricercatori ha portato alla germinazione spore batteriche che potevano essere datate tra i 25 e i 40 milioni di anni, presenti nell'intestino di un'ape ritrovata in un campione di ambra. Gli studi effettuati sui batteri germinati da tali spore hanno permesso di analizzare un frammento del loro genoma che è risultato essere molto simile all'attuale Bacillus faricus. Il DNA contenuto nei mitocondri, o mtDNA, è estensamente e proficuamente utilizzato per comprendere la storia evolutiva della nostra specie e la dinamica delle migrazioni delle popolazioni. Esso è presente in gran numero di copie e per questo, a differenza di quanto avviene per i geni nucleari, di cui si hanno solo due copie per cellula, esiste un'elevata probabilità di ritrovarlo ancora in campioni antichi. Il tasso di mutazione elevato e la trasmissione ereditaria per via materne permettono di studiare le relazioni matrilineari nelle popolazioni umane. Il genoma mitocondriale è contenuto nei mitocondri, organelli citoplasmatici di antichissima origine endosimbiotica, la cui funzione primaria è di fornire energia alla cellula attraverso la fosforilazione ossidativa. Nell'uomo, esso consiste in molecole circolari chiuse di DNA a doppia elica, lunghe 16.569 copie di basi, che corrispondono allo 0,0006% del genoma totale. Le regioni del DNA mitocondriale che attualmente sono considerate validi marcatori etnici sono rappresentate da due siti ipervariabili presenti nella regione di controllo della sua replicazione. Il segmento I, che si estende dal nucleotide 16.024 al nucleotide 16.400, e il segmento 2, che si estende dal nucleotide 40 al nucleotide 390. I numerosi siti polimorfici permettono di distinguere diverse etnie.
Rapporti di parentela. Le tecniche della biologia molecolare permettono, attraverso lo studio di opportuni marcatori genetici, i microsatelliti, di ricostruire interi alberi genealogici. Le sequenze microsatelliti presenti sul DNA nucleare vengono infatti ereditate con modalità mendeliana, mentre il loro numero varia tra individui della stessa specie. Da quanto esposto si evince quindi che i genomi antichi permettono di rispondere ad una serie di domande che riguardano la storia dell'uomo, dalla sua evoluzione alle migrazioni, dalle malattie ereditarie ai microorganismi che facevano parte del suo habitat. Una delle questioni aperte, molto discussa, è la discendenza diretta o meno dell'Homo sapiens dall'Homo neanderthalensis, questione che, affrontata con l'analisi del DNA mitocondriale, ci racconta che l'uomo di Neanderthal non ha lasciato molto, a noi uomini moderni, del suo patrimonio genetico. Pompei. Il gruppo di biologi molecolari della Seconda Università degli Studi di Napoli, ora Università della Campagna Luigi Vanvitelli, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica di Pompei, ha studiato il DNA antico estratto da reperti ossei umani provenienti dalla casa di C. I. Polibio, e di equidi ritrovati in una delle stalle della casa dei Castiamanti. Per quanto riguarda lo studio dell'evoluzione molecolare, i reperti umani di Pompei hanno un valore assolutamente eccezionale perché rappresentano un campione di popolazione umana scelto casualmente proprio per la peculiarità degli eventi catastrofici che ne hanno determinato la morte improvvisa, datato con assoluta precisione, unico al mondo. Questa caratteristica rende possibile il confronto di sequenze nucleotidiche di ADNA di una popolazione antica relativamente a loci genetici ritenuti particolarmente significativi, con le sequenze nucleotidiche corrispondenti di popolazioni attuali. Di norma, invece, i reperti ossei provenienti da necropoli o da altri siti archeologici sono il risultato di una selezione, oppure appartengono ad individui, probabilmente correlati geneticamente, ma deceduti in epoche storiche diverse. Per questo motivo, l'ADNA estratto da questo ultimo tipo di reperto non è rappresentativo di una popolazione e non permette un altrettanto valido confronto con le popolazioni attuali. I reperti del sito archeologico di Pompei, insieme con quelli di altri siti del sud del Mediterraneo, come quello di San Montano, sede del primo insediamento greco ad Ischia l'antica Pitecussai, possono contribuire ad oggettivare la storia di questi luoghi e dei loro abitanti finora raccontata soltanto dai reperti che classicamente vengono studiati, quali i manufatti e le opere murarie.
La Casa dei Polibi si trova in Via dell'Abbondanza, una delle strade più suggestive di Pompei. In essa furono trovati 13 reperti umani. La posizione in cui alcuni di essi furono rinvenuti suggerisce l'esistenza di una stretta relazione di parentela. Due degli scheletri, infatti, furono ritrovati mano nella mano. I quaderni di scavo riportano anche la posizione dello scheletro di una giovane donna, vicino alla quale furono ritrovati i resti di un feto a termine, ma non ancora nato. Nel 1996 inizia la collaborazione tra il gruppo di biologia molecolare della Seconda Università di Napoli e la Soprintendenza Archeologica di Pompei, proprio con l'intento di studiare il DNA estratto da questi 13 individui. Negli ultimi decenni, infatti, grazie alle tecniche di biologia molecolare, si sono accumulati moltissimi dati su resti antichi di origine umana, ma anche animale e vegetale. La tecnica che ha permesso di ottenere tali risultati è costituita dalla PCR, Polymerase Chain Reaction, che consente, partendo anche da una sola molecola di DNA, di ottenere miliardi di nuove molecole tutte identiche a quella originale. È diventato così possibile lo studio sia di geni mitocondriali ereditati solo per via materna, sia di geni nucleari che seguono regole di ereditarietà mendeliana, utilizzando campioni di DNA antico di diversa provenienza e di differente datazione. Il DNA mitocondriale è contenuto nei mitocondri, organelli citoplasmatici la cui funzione primaria è di fornire energia alla cellula. Esso è estesamente e proficuamente utilizzato per comprendere la storia evolutiva della nostra specie e la dinamica delle migrazioni delle popolazioni. Il tasso di mutazione elevato e la trasmissione ereditaria per via materna permettono di studiare sia l'appartenenza ad etnie diverse, sia le relazioni matrilineari. È presente in gran numero di copie e per questo, a differenza di quanto avviene per i geni nucleari, di cui si hanno solo due copie per cellula, esiste un'elevata probabilità di ritrovarlo ancora in campioni antichi. Dai dati ottenuti con l'amplificazione del locus genico specifico per il sesso, 8 di questi soggetti sono risultati maschi e 4 femmine. I dati sul DNA mitocondriale fanno ritenere che essi appartengono ad etnie presenti in Europa, nonostante la notevole altezza di alcuni individui di sesso maschile avesse suggerito l'appartenenza ad etnie africane. I dati hanno anche permesso di costruire un possibile albero genealogico. 6 soggetti più giovani, tra cui un bambino di circa 2 anni, sono imparentati per via materna, perché mostrano un DNA mitocondriale identico. Tra le donne adulte non è però presente la madre. Chi erano gli altri componenti del gruppo? Data la struttura di una famiglia romana a quell'epoca, è ipotizzabile che nella casa ci fossero i nonni, i generi e, perché no, anche la concubina del pater familias.
Murecine. I resti ossei dei 5 individui trovati a Murecine, appartenenti alla popolazione residente e sepolta dall'eruzione del Vesuvio del 79 d.C., sono stati inseriti nello studio dell'ADNA. Le caratteristiche della sepoltura dei 5 individui rinvenuti nel sito di Murecine e le precauzioni adottate durante lo scavo rendono particolarmente interessante lo studio di tali reperti
e del materiale che li ha sepolti. Infatti, l'accuratezza nel ridurre le possibili contaminazioni, sia da parte degli operatori, sia dal contatto con l'ambiente esterno, permettono di analizzare il DNA presente nei reperti con la certezza che, qualora presente, esso rappresenti effettivamente il patrimonio genetico degli abitanti di Pompei e di microorganismi sporigeni sepolti dall'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. Dati preliminari permettono già ora di affermare che sia il DNA mitocondriale che un particolare tratto del DNA nucleare umano, il microsatellite UHMTHO01, risultano ancora presenti. È anche iniziata, in collaborazione con la Hebrew University di Gerusalemme, la ricerca di microorganismi sopravvissuti sotto forma di spore, che potrebbero essersi conservate per 2000 anni in condizioni ambientali particolarmente favorevoli, anaerobiosi, pH, temperatura, eccetera, e che fossero quindi oggi in grado di essere avviate alla fase vegetativa. Analisi microbiologica. I prelievi dai campioni di murecine, eseguiti in condizioni di sterilità, sono stati sottoposti a shock termico, 60 gradi centigradi per un'ora, per eliminare eventuali forme batteriche vegetative di origine recente e favorire la germinazione di eventuali spore presenti nei prelievi. La coltura dei campioni, prelevati da sedi diverse degli scheletri e sottoposti successivamente a shock termico, già dopo 24-48 ore di incubazione, ha dato origine alla crescita di batteri gram positivi, tutti con le stesse caratteristiche morfologiche. La tipizzazione biochimica ha messo in evidenza un profilo enzimatico simile per tutti i batteri isolati, compatibile con quello di un germe sporigeno del genere Bacillus. La tappa successiva sarà lo studio mediante PCR delle sequenze nucleotidiche di tratti del DNA ottenuto dalle varie colture, dopo germinazione delle spore. Tali sequenze saranno paragonate a sequenze omologhe di Bacillus, già presenti nelle banche dati di sequenze di DNA. Sarà possibile quindi valutare l'epoca di formazione delle spore nei reperti, mediante valutazione del numero di mutazioni avvenute rispetto alle sequenze attuali corrispondenti.
Discussione. Lo studio dell'ADNA da resti umani è ostacolato da difficoltà tecniche. Le principali difficoltà riguardano la scarsità del DNA contenuto negli osteociti residui e la sua elevata frammentazione. I parametri fisici in relazione diretta con le alterazioni della doppia elica del DNA sono, come già accennato nell'introduzione, temperatura, pH, anossia e disidratazione. Sulla base dei dati vulcanologici, la temperatura aggiunta dai prodotti piroclastici che, durante l'eruzione del 79 d.C. hanno sepolto la casa di Polibio e hanno determinato la morte degli abitanti, non ha superato i 100 gradi centigradi. Infatti, la ricostruzione della dinamica dell'eruzione ha permesso di comprendere che lo strato di cenere entro cui sono stati rinvenuti gli scheletri è il risultato di un flusso piroclastico a bassa temperatura. Tali evidenze sono costituite dal ritrovamento all'interno della cenere di lapilli accrezionali, accrezioni cineritiche che possono formarsi solo in presenza di acqua condensata. Se infatti la temperatura fosse stata più elevata, l'acqua, sotto forma di vapore, non avrebbe partecipato alla formazione delle accrezioni. È inoltre da notare che la disidratazione dei tessuti, conseguente all'innalzamento della temperatura, ha favorito la conservazione degli acidi nucleici. Anche il valore del pH misurato a murecina, leggermente alcalino, come quello dei materiali piroclastici che coprono tuttora alcuni reperti animali nella casa dei Castiamanti, adiacenti a quella di Polibio, depone a favore della persistenza dell'ADNA nei reperti analizzati. Le alterazioni diagenetiche osservate nei reperti ossei derivano, soprattutto nelle necropoli antiche, oltre che dall'età del reperto, anche dalle condizioni ambientali di seppellimento che ne determinano la colonizzazione da parte di microorganismi, batterie o muffe, che in genere ne stravolgono la struttura. Quando la DNA è visibile tramite colorazione diretta, dopo estrazione e successiva elettroforesi su gel di agarosio, è molto probabile che esso derivi prevalentemente da DNA di microorganismi contaminanti. Nel caso dei reperti di Pompei e Murecine, non si osservano però mai quantità tali di DNA da risultare visibili con coloranti specifici, mentre i frammenti di sequenze umane risultano osservabili solo dopo l'amplificazione tramite PCR.
Sulla base dell'analisi istologica di reperti ossei antichi, è stata infine proposta una scala di valori compresi tra 0 e 5 in funzione del grado di conservazione del tessuto osseo. L'assegnazione a ciascuno di tali valori si basa sulla percentuale di tessuto che risulta preservato dalle alterazioni diagenetiche. Per esempio, il valore 5 viene assegnato quando il 95% o più di tessuto risulta essere molto ben conservato, praticamente indistinguibile dall'osso fresco. Per quanto riguarda i reperti ossei della casa di Polibio in Pompei, l'indagine istologica mostra in alcuni campioni la presenza di osteoni secondari e di osteoni intermedi talmente ben conservati al punto da rendere il reperto indistinguibile da un osso fresco. In altri campioni, il grado di alterazione del tessuto osseo è invece tale che non si riconoscono né la struttura lamellare osteonica né i sistemi interstiziali. In tali campioni si osserva integro, ma non sempre, il solo sistema limitante esterno. Nella nostra osservazione sperimentale, il grado di conservazione della struttura ossea così misurato è in accordo con il successo o meno dell'amplificazione di DNA estratto dal campione corrispondente. Mentre la scarsità di ADNA estratto non costituisce un grosso ostacolo, perché la reazione di amplificazione permette di ottenere fino a 10 elevato a 11 copie dello stesso tratto di DNA a partire da poche molecole, la frammentazione caratteristica dell'ADNA pone seri limiti nella scelta della sequenza, perché impone di scegliere, come bersagli da amplificare, frammenti non più lunghi di 150 copie di basi. Il problema più importante delle ricerche condotte sull'ADNA riguarda la possibile contaminazione dei reperti con DNA umano esogeno, appartenente a personale che partecipa ai lavori di scavo o a ricercatori, archeologi, antropologi o biologi molecolari che li maneggiano. Questo problema costringe ad adottare provvedimenti particolari. Tutti i reagenti devono essere trattati con la massima cura e, come già detto in precedenza, le fasi di estrazione e di amplificazione devono essere eseguiti in ambienti separati. La conferma che il DNA amplificato sia effettivamente quello endogeno è fornita in genere da prove circostanziali derivanti da esperimenti diversi che conducono alla stessa conclusione. Per esempio, se si suppone l'esistenza di rapporti di parentela tra alcuni individui e tale parentela viene confermata dai risultati ottenuti con l'amplificazione di particolari sequenze microsatelliti presenti nel DNA nucleare, che variano da individuo a individuo e che sono ereditate solo con modalità mendeliana, ad esempio il microsatellite UMTH01, o da sequenze di mtDNA, ereditate per via materna, questo dato è decisivo per provare la natura endogena del DNA analizzato. Un ulteriore dato a favore della provenienza endogena del DNA è il ritrovamento, quando si analizzano loci genici che presentino un alto grado di eterozigosità come le sequenze microsatelliti presenti sul DNA nucleare, di coppie di alleli differenti da individuo a individuo. Un'eventuale contaminazione, infatti, con DNA esogeno metterebbe in evidenza in tutti i campioni lo stesso tipo di alleli. Per maggiore precauzione, quindi, deve sempre essere controllato l'assetto allelico del locus genico in esame del biologo molecolare operatore. Conclusioni. Il risultato principale degli studi finora condotti sull'ADNA estratto da alcuni dei reperti ossei provenienti da murecine permette di concludere che DNA umano antico è presente ed amplificabile. I dati microbiologici sulla germinazione di spore batteriche isolate dal materiale di scavo sono compatibili con l'ipotesi che esse siano coeve all'eruzione del 79 d.C. Tali risultati costituiscono un'ottima promessa per la continuazione degli studi descritti.